In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Chiediamo al Signore il suo sostegno, chiediamo il suo conforto e chiediamo la sua guida, perché il nostro cammino quaresimale davvero ci porti, ci conduca attraverso l'espressione della, attraverso la celebrazione pasquale che faremo, ci conduca a esprimere il nostro amore per Lui.
Lampada per i miei passi è la Tua parola, luce sul mio cammino. Ho giurato e lo confermo di osservare i Tuoi giusti giudizi. Sono tanto umiliato, Signore, dammi vita secondo la Tua parola. Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, insegnami i Tuoi giudizi. La mia vita è sempre in pericolo, ma non dimentico la Tua legge. I malvagi mi hanno teso un tranello, ma io non ho deviato dai Tuoi precetti. Mia eredità per sempre sono i Tuoi insegnamenti, perché sono essi la gioia del mio cuore. Ho piegato il mio cuore a compiere i Tuoi decreti, in eterno, senza fine. Odio chi ha il cuore diviso, io invece amo la Tua legge. Tu sei il mio rifugio e mio scudo, spero nella Tua parola. Allontanatevi da me, o malvagi, voglio custodire i comandi del mio Dio. Sostienimi secondo la Tua promessa e avrò vita, non deludere la mia speranza. Aiutami e sarò salvo, non perderò mai di vista i Tuoi decreti. Tu disprezzi chi abbandona i Tuoi decreti, perché menzogne sono i suoi pensieri. Tu consideri scorie tutti i malvagi della terra, perciò amo i Tuoi insegnamenti. Per paura di Te la mia pelle rabbrividisce, io temo i Tuoi giudizi.
Ecco, anche con il tratto di oggi, il Salmo illumina il nostro cammino attraverso le parole del salmista, il quale continua la sua lunga e profonda e bella meditazione sulla legge e sull'osservanza della legge, e aggiunge sempre alcune cose, ogni strofa aggiunge qualche cosa di nuovo. Vediamo insieme.
Ma io faccio solo una sottolineatura, perché non è che abbia approfondito molto. Al versetto 109, la traduzione, la Bibbia della CEI dice: la mia vita è sempre in pericolo, ma non dimentico la tua legge. E questa mi sembra, però non è che io sia, un'interpretazione di quello che dice qui la traduzione dall'ebraico: la mia vita è sempre sulle mie mani, ma non ho dimenticato la tua legge. E il latino uguale: anima mea in manibus mei semper. Invece il greco ha la lettura più facile, dice: la mia anima è nelle tue mani sempre. Quindi c'è questa differenza che mi sembra anche molto bella dei due testi diversi, perché quella che dice nelle mie mani, appunto, può sembrare, si può interpretare appunto come ha interpretato la Bibbia della CEI, è a rischio, la mia anima se è rimessa solo alle mie mani è a rischio. Però appunto, ma non ho dimenticato la tua legge. E invece se si dice l'anima mia è nelle tue mani sempre, appunto sì, c'è questa confidenza totale, come tante volte abbiamo visto, nel Signore, nell'aiuto del Signore, e soprattutto non ho nella legge del Signore, nei comandi del Signore. E poi un'altra cosa che ritorna molto in questo Salmo è l'umiliazione, cioè il salmista si sente continuamente appunto in questo stato di umiliazione, però riconosce anche che la vita gli viene dalla parola di Dio.
Per stare su questo versetto, è certamente l'immagine dell'anima nelle mani, è l'immagine della vita che viene esposta, che è in pericolo. Io ho guardato l'espressione, ritorna in tre casi anche molto belli. Davide con Golia, lui lo dice di fronte a Saul per dire: ricordati, ho messo la mia vita nelle mie mani affrontando Golia. E cioè questo atteggiamento è di uno che accetta il rischio contro un avversario più forte, cioè veramente ho esposto la mia vita al rischio, perché la situazione era tale che era molto pericolosa. E la stessa cosa la negromante con Saul, che aveva fatto un decreto, quindi di per sé non poteva lei esercitare, poi accetta di rivelare a Saul, e in questo espone la sua vita al pericolo di morte. Sono sempre, diciamo, delle situazioni dove l'avversario è più forte, e quindi entrare faccia a faccia con l'avversario è un grande pericolo. E la terza ricorrenza è più strana, cioè è sempre la stessa, ma è spostata. È Giobbe che dice: io voglio mettere le mie mani, la mia vita di fronte a Dio, mi uccida pure, ma ho speranza, voglio difendere davanti a Lui la mia condotta. Vuole entrare in duello, vuole entrare, mettersi di fronte a Dio, quindi in questo un avversario certamente ancora più forte degli avversari umani, e difendere la mia condotta. Allora, per tornare al Salmo, mi pare che il senso più immediato possa essere appunto che ho esposto la mia vita, è esposta sempre di fronte ai malvagi, come dice il versetto subito dopo: i malvagi mi hanno teso un tranello. La mia vita è sempre misurata rispetto a delle persone che, a causa della mia fedeltà, la perseguono. E forse poteva anche esserci una sfumatura: io di fronte a te, Dio, accetta le offerte delle mie labbra, come dice il versetto prima, insegnami i tuoi giudizi. Io mi espongo al rischio della fedeltà, misurami, non dimentico la tua legge, io non accetto che tu mi scruti fino in fondo, perché io sto attaccato a te, e questa è la mia intenzione fino in fondo, la mia anima è tutta spesa in questo, e tu lo potrai vedere. Mentre invece poi dirà il versetto 113: odio chi ha il cuore vacillante, io amo la tua legge, io sono tutto, la mia intenzione è tutta per te.
Dice: i malvagi mi hanno teso un tranello, ma io non ho deviato dai tuoi precetti. Allora mi veniva in mente il brano di ieri, quando si diceva che i tuoi precetti mi danno intelligenza, sono più saggio di tutti i miei maestri e più saggio dei miei nemici. Cioè, la saggezza del Signore può concedere anche di superare i tranelli del malvagio. E mi sembrava bella questa cosa. E poi appunto anche a me ha colpito molto: odio chi ha il cuore diviso, ami il Signore con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze. E questo mi sembra proprio una proclamazione di questo.
E poi quando dice sostienimi secondo la tua promessa e avrò vita, mi sembrava anche questo collegato a ieri. Ieri aveva parlato della parola di Dio che crea e della parola di Dio che sostiene, e anche oggi, che poi anche oggi ritorna con il verbo mi sostieni, mi fai andare avanti, mi tieni in piedi, mi fai esistere, sussistere.
Ma io ho controllato questa parola che torna tantissime volte nel Salmo 118, che è la parola del Signore che dà la vita, o questa supplica collegata, fammi vivere secondo la tua parola, e lungo tutto il Salmo e torna ben 18 volte questa supplica o questa affermazione, dammi vita o mi fai vivere. E quindi ovviamente risuona tanto quello che dice il Vangelo di Giovanni, che in lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. E ancora dice, io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. E poi l'ultima affermazione, io sono la vita, la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E quindi tutta questa lunga litania in rapporto alla parola di Dio in tutti i suoi aspetti, di precetti, di comandi, ma anche di luce, di consolazione, di forza, di vita, di protezione, è proprio una grande luce verso il mistero dell'incarnazione. E l'altra cosa che mi colpiva molto in queste due strofe accostate è, da un lato, appunto l'amore, l'adesione, la sequela della parola, che inizia come lampada per i miei passi, luce sul mio cammino. E poi appunto al versetto 111 dice, sono la mia eredità, i tuoi insegnamenti sono la gioia del mio cuore. Quindi questa adesione positiva da cui si riceve luce, gioia, vita, eredità. E dall'altra la strofa successiva, che invece è questo distacco, questa separazione da tutto quello che invece è il suo contrario, il venir meno nella parola, la separazione dalla malvagità, che mi faceva pensare molto a quello che dice Gesù, ecco, che non si possono servire due padroni, quindi esige un rifiuto da tutto quello che è contrario alla parola di Dio, e questo implica questa grande lotta e questa grande decisione nella sequela del Signore. E nella lettera ai Galati c'è una contrapposizione netta tra il sentire della carne e il sentire secondo lo spirito, i frutti della carne e i frutti dello spirito. E poi dice, quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue brame. E qua nel versetto 120 il testo greco dice proprio così, inchioda con il tuo timore la mia carne, perché temo i tuoi giudizi.
La lettura di Giovanni, in parallelo con questi testi, a me sembra molto, molto significativa, edificante, perché la tribolazione nella quale vive il salmista, questo orante, è una tribolazione che viene da più parti, viene certamente dai nemici, i malvagi che cercano di farlo sviare, ma anche dal timore di non essere fedele. Quando dice: per paura di te la mia pelle rabbrividisce, io temo i tuoi giudizi, vuol dire che c'è anche questa tribolazione, ecco, di non essere, di non tener fede a questa grande corda che il Signore ha lanciato attraverso i suoi comandamenti, questa corda alla quale lui si attacca per arrivare al porto sospirato, dove dice: tu sei mio rifugio e mio scudo. Questo è il termine, è l'arrivo. E allora queste parole che abbiamo letto oggi, ma anche ieri, di Giovanni sono secondo me bellissime. Nel mondo avete tribolazioni, dice Gesù, è così, avete tribolazioni, ma abbiate coraggio, io ho vinto il mondo. Cioè, a noi è offerto qualcosa ancora più dei comandamenti, tant'è vero che lui dice, non c'è bisogno, il Padre in quel tempo, in quel giorno chiederete nel mio nome e non vi dico che pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso infatti vi ama perché voi avete amato me e avete creduto che io sono uscito da Dio. Cioè dire, c'è un legame con Dio molto superiore a quello che era la legge, tant'è vero che poi Gesù, il giorno scorso abbiamo detto, quel giorno non mi intomanderete più nulla. A me sembra bellissimo questo, quel giorno non gli domanderemo più nulla. Anche tutta questa preghiera così bella del salmista sarà superata quel giorno, ecco, non ci sarà più bisogno di chiedere, perché in Gesù saremo totalmente nel seno, in quel rifugio, in quel riposo.
Invece all'inizio l'affermazione che la parola, questa è nuova, almeno nel Salmo, non nella scrittura, ma nel Salmo, che la parola, il riconoscimento che la parola è lampada per i miei passi e luce sul mio cammino, lampada per i miei passi. I passi sono quelli che uno fa uno alla volta, un passo, ogni passo è illuminato, l'oggi, giorno per giorno, luce sul mio cammino, sono diverse le cose, luce sul mio cammino, quale ha una meta, un cammino ha una direzione e questa è la luce, ma è anche lampada per i miei passi, molto bella, tutte e due sono diverse le sfumature. E perciò ho giurato di mantenere, lo confermo, ho giurato e voglio mantenere, confermo, di osservare i tuoi giusti giudizi, i giudizi della tua giustizia, insomma. E poi l'affermazione ancora che è stato umiliato, e poi c'è un'espressione che per me nidvot pi le offerte volontarie della mia bocca, ma le offerte sono sempre cose, se andiamo a vedere nella legge le offerte volontarie sono quelle che gli israeliti, i figli di Israele portano al tempio perché possa essere costruito, cose oppure soldi, somme, insomma, moneta, eccetera, è sempre qualcosa di concreto. E qui l'espressione è invece è un po', è molto, insomma, prende molto, perché le offerte delle mie labbra, le offerte volontarie della mia bocca, insegnami i tuoi giudizi. E io penso che quello che segue sia espressione di questo. La mia vita è sempre nelle mie mani, sarebbe così la traduzione, insomma abbiamo visto anche nei casi citati, può voler dire varie cose, non una cosa sola. E qui si può leggere poi anche in senso positivo, a mio avviso. La mia vita è sempre nelle mie mani. Le mani sono ciò che portano poi l'offerta. L'offerta che fa con le sue labbra è la vita che nelle mani pone davanti al Signore. Cosa confermata, non ho dimenticato mai la tua legge, e non ho dimenticato mai la tua legge. Non è necessario mettere sempre il ve come avversativa. E sarebbe confermato dall'ultimo versetto della strofa, il 112: ho piegato il mio cuore a compiere i tuoi decreti. E io non penso, come te Bobo, per una ricompensa eterna. Questa è un'interpretazione, ma invece ho piegato il mio cuore a compiere i tuoi decreti, molto più letteralmente, in eterno e che senza fine, insomma, si può tradurre anche così. Cioè è una conferma di quanto ho detto sopra, perché la mia vita, il mio cuore l'ho piegato a osservare i tuoi decreti per sempre. Cioè per un futuro, per sempre vuol dire impegno la mia vita anche per il futuro, è l'offerta della sua vita nelle mani al Signore. Io l'ho letto così, insomma, in senso positivo, perché qualcosa ci deve essere nei divoti, le offerte volontarie anche con la bocca, però deve essere qualche cosa, ed è qualche cosa che uno offre con la bocca, che cosa è? La propria vita. Questa uno la offre con un voto davanti al Signore, come un'offerta volontaria per la costruzione del Tempio, per la costruzione, insomma, comunque per il Signore, per osservare la legge. Poi l'ultimo pensiero sull'altra strofa, anche qui il primo versetto, odio chi ha il cuore diviso, Bobo mette i pensieri contorti, non so se si può, se a film, se sono i pensieri, forse sarebbe con una, ma comunque a me interessava dire un'altra cosa. Quello che chiede questa presa di posizione, questa distanza comunque da chi ha il cuore diviso, perfino a dire che odio chi ha il cuore diviso, è perché al versetto 115 dice: allontanatevi da me malfattori, perché voglio custodire i precetti del mio Dio. È un pericolo per lui lo vede, non è un odio, è come dire mi sento in grande la vicinanza di questi tali non è una cosa indifferente, perché lo invitano ogni momento a dire: ma cosa speri nella legge? E allora anche l'ultimo versetto, come diceva Sandro, è molto bello, è la paura di non essere poi fedele. E allora ci vuole anche la prudenza, la distanza da questi, ma che non è un odio per gli altri, ma è soprattutto dettato dalla paura di poter poi cadere nei lacci di coloro che gli propongono di non essere più così, insomma, testardo nell'osservare la legge di Dio.